Ave Maria bambini, ben ritrovati! Tutto bene? Voi bambini, siete il capolavoro di Dio. Mi raccomando, siate buoni, obbedite e vivete bene sotto gli occhi della nostra mamma santissima del cielo. Mi raccomando. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, ci raccomandiamo proprio a questa nostra Divina Madre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E adesso vi leggo la predicazione di San Giovanni Battista. Mentre Gesù trascorreva la sua vita nel misterioso nascondimento della povera casa di Nazaret, Giovanni, la cui nascita fu accompagnata da meravigliose circostanze, si è ritirato nel deserto fra Gerusalemme e Gerico e là faceva vita di austera penitenza. Bambini, San Giovanni veramente è stato bello la sua nascita, in quanto che i genitori erano anziani e hanno avuto un bambino per dono, in dono dal Signore. E poi, quando la Madonna è andata a trovare Santa Elisabetta, San Giovanni ha sussultato nel seno di Santa Elisabetta, perché la Madonna portava in grembo Gesù. E adesso è diventato grande, si ritira nel deserto e faceva vita di penitenza. Portava una veste fatta di peli di cammello, si cibava di locuste e di miele selvatico, non beveva mai vino né altra bevanda alcolica. Sulle rive del fiume Giordano predicava le folle, che avendolo in stima di uomo santo e di profeta, accorrevano a lui numerose per ascoltarlo. Egli diceva a tutti: fate penitenza, perché il regno dei cieli è vicino. Preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Tutte le valli si riempiranno, tutti i monti e le colline si abbasseranno, le vie tortuose si raddrizzeranno e le malagevoli si appianeranno, e tutti gli uomini vedranno la salvezza che viene da Dio. Le folle ascoltavano con grande interesse la predicazione di San Giovanni. Andavano a lui da Gerusalemme, dalla Galilea e da tutti i paesi intorno al Giordano, persone di ogni condizione, di ogni età, farisei, sadducei, scribi, sacerdoti, pubblicani, soldati, cortigiani. E Giovanni era severo e flagellava i loro vizi e li esortava a penitenza dicendo: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire il castigo di Dio? Fate degni frutti di penitenza, perché la scure sta già alla radice degli alberi. Ogni albero che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Nell'udire tali parole moltissimi si pentivano dei loro peccati e Giovanni li battezzava nel fiume Giordano. Perciò egli è chiamato Battista, ossia battezzante. Ed egli diceva: io vi battezzo in acqua per la penitenza, ma quello che verrà dopo di me è più potente di me, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Con queste parole Giovanni si riferiva a Gesù e preparava il popolo a ricevere la sua predicazione, che era il vero Messia e Salvatore del mondo. Ma Gesù era ancora nascosto nella casetta di Nazaret, non aveva incominciato ancora la sua predicazione. Battesimo di Gesù. Gesù, giunto all'età di 30 anni, prima di dar principio alla sua vita pubblica, si mischiò un giorno alle folle che si recavano ad ascoltare Giovanni e, facendo la figura di umile peccatore come tutti gli altri, domandò di essere battezzato. Giovanni, conoscendo la santità di Gesù, rimase stupito, pensando che non conveniva dare a Gesù il battesimo di penitenza che si dava ai peccatori. Si scusò dunque dicendo: Signore, io ho bisogno di essere battezzato da voi e voi venite da me? Ma Gesù rispose: lascia fare per ora, perché così conviene fare la volontà di Dio. Allora Giovanni accondiscese e battezzò Gesù nel fiume Giordano. Gesù, appena uscì battezzato, uscì dall'acqua e si mise a pregare. In quel momento si aprì il cielo e lo Spirito Santo discese sopra Gesù sotto forma di una colomba. Nel frattempo si udì una voce dal cielo che diceva: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Con questa scena misteriosa che si compiva sulle sponde del Giordano, l'Eterno Padre presentava solennemente agli uomini il Redentore e voleva dire: ecco che per salvarvi io vi mando non un semplice uomo, ma il mio stesso unigento figlio. E nello stesso tempo Dio rivelava al mondo in un modo molto esplicito il grande mistero della Santissima Trinità. Il Padre faceva udire la sua voce, il figliuolo fatto uomo era nell'acqua per ricevere il battesimo, lo Spirito Santo si manifestava in forma di colomba. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Dimmi Maria, quali sono i pensieri di una mamma perduta in una grotta mentre dà alla luce il suo bambino?
Gesù nel deserto. Gesù, dopo aver ricevuto il battesimo, si partì dal Giordano e si ritirò nella solitudine del deserto, dove trascorse 40 giorni nella preghiera e nel più rigoroso digiuno. Stava per iniziare la sua predicazione, annunziare al mondo la sua sublime legge d'amore, rinnovare e santificare l'umanità coi suoi insegnamenti e col dono della sua grazia, spezzare le catene del vizio da cui erano avvinte le creature umane, espiare i peccati del mondo con la sua morte di croce, riaprire all'umanità redenta le porte del cielo. Dunque, prima di iniziare quest'opera grandiosa, Gesù si preparò con 40 giorni di preghiera e di digiuno nella solitudine del deserto. Certamente egli, essendo figlio di Dio, non aveva bisogno di preparazione, ma volle agire in tal modo perché egli era anche vero uomo e per insegnare a noi come dobbiamo prepararci ogni volta che ci prepariamo a compiere qualche opera importante per il bene spirituale nostro o del prossimo. Dopo 40 giorni di digiuno, Gesù, che era vero uomo e sentiva come noi la necessità del cibo, ebbe molta fame. Allora il demonio, dubitando e volendo assicurarsi se Gesù era veramente il figlio di Dio, gli si fece vicino e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, comanda che queste pietre diventino pane». Ma Gesù, sapendo che quella era un'astuta tentazione, rispose al demonio: «Sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Il demonio non si diede per vinto, trasportò Gesù sul pinnacolo del grande tempio di Gerusalemme e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, gli angeli ti porteranno sulle loro mani e non ti farai alcun male». Gesù rispose: «Sta scritto, non tenterai il Signore Dio tuo». Per una terza volta il demonio si ostinò nella sua tentazione, trasportò Gesù sopra un monte altissimo, gli fece vedere in un attimo tutti i regni del mondo e la loro magnificenza, gli disse: «Tutti questi regni sono mia proprietà, li donerò a te se ti prostrerai dinanzi a me e mi adorerai». Gesù con energica fermezza gridò: «Va via Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo». Il demonio, vinto dalla sapienza e dalla potenza di Gesù, si allontanò da lui e gli angeli si avvicinarono a Gesù per servirlo. Mistero profondo, l'Eterno Figlio di Dio fatto uomo, sapienza e santità infinita, permise allo spirito delle tenebre di avvicinarsi a lui per tentarlo. Gesù volle insegnarci che non giungeremo al premio eterno se non dopo che avremo combattuto e vinto gli assalti del nemico infernale, e ci diede mirabile esempio della fortezza e della potenza con cui dobbiamo respingere le tentazioni del demonio. Eh sì, bambini, questo brutto demonio viene a tentarci continuamente, ma noi ci dobbiamo raccomandare alla Vergine Santa Maria: «Mamma mia, aiutami tu, e Madonna correrà in nostro aiuto. Gesù, aiutami tu», e Gesù lo schiaccerà. Quindi dobbiamo sempre confidare nel Signore. La testimonianza di Giovanni Battista. Mentre Gesù stava nella solitudine del deserto, San Giovanni Battista continuava a predicare e a battezzare sulle rive del Giordano, e le folle andavano a lui sempre più numerose. Intanto a Gerusalemme il Sinedrio, cioè il Consiglio Supremo che presiedeva e sorvegliava il movimento religioso del popolo di Israele, cominciò a impensierirsi della predicazione di Giovanni Battista e volle rendersi conto del valore della missione di quest'uomo. Sorgeva il dubbio che Giovanni fosse il Messia, ossia il Salvatore atteso da tanti secoli. Dunque mandò a Giovanni un'ambasciata formata di sacerdoti e di leviti perché indagassero e riferissero in proposito. Essi andarono e domandarono a Giovanni: «Chi sei tu? Sei il Messia? Sei il Cristo? Sei il Salvatore che ha atteso da tanti secoli?» Giovanni rispose: «Io non sono il Cristo». E quelli soggiunsero: «Chi sei dunque? Che dici di te stesso? Quale risposta dobbiamo portare a coloro che ci hanno mandato?» E Giovanni: «Io sono la voce di colui che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore». Gli ambasciatori insisterono: «Se tu non sei il Cristo, perché battezzi?» Giovanni rispose: «Io battezzo nell'acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Egli verrà dopo di me, ma fu prima di me. Io non sono degno neppure di sciogliere i legacci dei suoi calzari». Gli ambasciatori ritornarono a Gerusalemme e riferirono al Sinedrio ciò che Giovanni aveva detto. Ma nessuno poté sapere chi fosse quel personaggio così nobile a cui aveva accennato Giovanni. Gesù stava ancora nascosto nella solitudine del deserto, non si era manifestato in alcun modo e nessuno sapeva niente di lui. Il giorno seguente a quello in cui l'ambasciata si era recata da Giovanni, Gesù uscì dal deserto e si recò nuovamente nel luogo dove Giovanni battezzava. Giovanni, quando vide Gesù che veniva verso di lui, disse alle folle: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Questi è colui del quale ho detto che viene dopo di me. Ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo in forma di colomba sopra di lui. Egli è il figliuolo di Dio e battezzerà nello Spirito Santo. Testimonianza meravigliosa e completa, e dovette fare una profonda impressione alle folle, le quali si sentivano così invitate e quasi sospinte a seguire Gesù, che stava ormai per incominciare la sua predicazione. Due discepoli di San Giovanni Battista, che avevano ascoltato assiduamente i suoi insegnamenti, quando udirono che egli disse di Gesù: ecco l'agnello di Dio, pensarono subito: Giovanni ci dice che Gesù è il figlio di Dio, il Messia, il Salvatore del mondo. Che dobbiamo ancora aspettare per seguirlo? E subito si avvicinarono a Gesù, mostrando desiderio di farsi i suoi discepoli. Gesù, voltatosi a loro, disse: che cosa desiderate? E essi risposero: Maestro, dov'è la tua abitazione? E Gesù soggiunse: venite e vedrete. Quei due discepoli seguirono Gesù e videro dove egli stava e rimasero con lui tutta la giornata. Uno di essi era Andrea, che fu poi apostolo. Dell'altro il Vangelo non ci dice il nome, ma si crede sia Giovanni, il quale più tardi sarà l'apostolo prediletto da Gesù. Andrea aveva un fratello che si chiamava Simone. La sera dello stesso giorno dell'incontro con Gesù, Andrea, tornato a casa col cuore colmo di gioia, disse a Simone: «Ho trovato il Cristo, il Messia predetto dai profeti e desiderato da tutte le genti. Io mi sono fatto suo discepolo. Non vorrai seguirlo anche tu?» Simone, che aveva un cuore ardente e generoso, apprese quella notizia con vivissima gioia e all'indomani, insieme con Andrea, si recò da Gesù. Appena Gesù vide Simone, lo fissò con un lungo, dolcissimo sguardo e gli disse: «Tu sei Simone, figlio di Giona, ma sarai chiamato Pietro». Allo sguardo divino di Gesù era presente in quel momento la missione sublime che avrebbe poi affidato a Simone, di essere il fondamento visibile della Chiesa che Gesù stesso doveva fondare sulla terra. Perciò lo chiamò Pietro, cioè pietra fondamentale di quel meraviglioso edificio che doveva durare fino alla fine dei secoli. Noi, per adattamento di linguaggio, chiamiamo Pietro il principe degli apostoli, ma Gesù non disse a Simone: ti chiamerai Pietro, ma Cefa, che in lingua ebraica significa pietra. All'indomani dell'incontro con Simone, Gesù si recò nella Galilea e, avendo incontrato un tal Filippo di Betsaida, gli disse: seguimi. Filippo accettò l'invito di Gesù e fu poi uno dei 12 apostoli. Poco dopo Filippo incontrò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato il Messia, l'aspettato da tutte le genti, quello di cui scrissero Mosè e i profeti. È Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele si recò da Gesù insieme con Filippo, con Andrea, con Simone e con Giovanni. Appena ebbe scambiato con Gesù poche parole, illuminato da luce soprannaturale, comprese chi era Gesù e, prostratosi dinanzi a lui, esclamò: Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù soggiunse: in verità vi dico, vedrete aperto il cielo e gli angeli di Dio andare e venire su per il figlio dell'uomo. Gesù, con queste parole, figlio dell'uomo, designava se stesso per far risaltare la realtà della sua natura umana, quasi per dire: essendo egli vero figlio di Dio, si era fatto tuttavia figlio dell'uomo, cioè vero uomo. E poiché questa espressione si troverà spesso ripetuta nella narrazione della vita di Gesù, si troverà a tenere presente che quando si dice figlio dell'uomo è lo stesso che dire il figlio di Dio fatto uomo, e cioè Gesù. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi concludiamo. Bambini, vi leggo un miracolo eucaristico dal libro scritto da Don Tomaselli, l'ostia consacrata a Macerata. Nel 1356 un sacerdote celebrava la messa nella chiesa di Santa Caterina a Macerata. Durante il canone, mentre egli teneva l'ostia consacrata sul calice, questa cominciò a versare sangue. Per l'improvviso prodigio, il sacerdote ebbe un tremito convulsivo, per cui il sangue del Redentore, oltre che nel calice, si sparse anche sul sottostante corporale. Finita la messa, il sacerdote corse dal vescovo per informarlo del fatto. Il prodigio era evidente, allora il vescovo promulgò la notizia e volle che il popolo osservasse il corporale intriso di sangue. Stabilì inoltre di conservare il corporale in una ricca custodia. Attualmente il prezioso tesoro è nella cattedrale di Macerata, in un vaso di cristallo, e viene portato in processione tutti gli anni nell'ottava di Pentecoste. Vedete? Il sangue cade pure sull'altare, dove c'è un panno di lino quadrato, e lì il Signore ha fatto cadere gocce del suo sangue vivo, per dimostrarci che lui vive e vero nella Santa Eucaristia. E vi leggo adesso dal libro di Padre Pio da Pietrelcina, Testimonianze, Padre Alberto d'Apolito. Il mio primo incontro con Padre Pio risale al 1917, quando fanciullo delle scuole elementari, un pomeriggio, insieme con altri compagni, mi recai nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie per confessarmi col monaco santo, come Padre Pio era chiamato dalla popolazione di San Giovanni Rotondo. Padre Pio non ancora aveva ricevuto dal Signore il dono delle stimmate visibili, ma già la fama della sua santità si era divulgata nel paese e nei dintorni. Al nostro ingresso nella chiesa, Padre Pio era nel coro, assorto in preghiera, e disturbato dal nostro vociare, si affacciò al parapetto per rendersi conto di ciò che succedeva. Vedendo noi ragazzi irrequieti presso la balaustra dell'altare maggiore, che in quegli tempi era di noce, finemente torniata e lavorata e molto alta, domandò che cosa volessimo. Sentendo che eravamo andati a confessarci, scese in chiesa e ci ascoltò l'uno dopo l'altro con paterna bontà. Non potrò mai dimenticare un particolare di quella confessione. Interrogato se dicessi spesso le bugie, alla risposta affermativa divenne severo e con le dita mi diede uno schiaffetto sulla guancia da farmi allibire. Avrei pianto se l'orgoglio non mi avesse trattenuto. Poi, con dolcezza e amabilità, posandomi la mano sul capo, richiamò la mia attenzione sull'offesa che si arreca al Signore anche con le piccole bugie. Impartitami l'assoluzione, disse. Sai servire la messa? Alla mia risposta negativa soggiunse. Mi devi promettere di imparare a servire la Santa Messa, di frequentare la Chiesa e di amare molto Gesù e la Madonna. Queste parole mi rimasero impresse nella mente. In pochi giorni imparai ad assistere e a rispondere alla Santa Messa. Entrai a fare parte del gruppo dei cerichetti della Chiesa Matrice ed ogni mattina mi alzavo dal letto di buon'ora. Correvo in chiesa a servire la prima messa e dopo andavo a scuola. E qui Padre Alberto riporta un altro episodio. Dio solo sa quanto ho pianto. Un giorno di sole del mese di marzo 1919, il superiore era assente. Nove collegiali, durante la ricreazione, chiesero a Padre Pio il permesso di salire la montagna alle spalle del convento. Padre Pio raccomandò di non sbandarsi, di andare tutti uniti e di ridiscendere dopo un poco di sosta, diede la benedizione e il permesso di avviarsi. Li seguì con lo sguardo per un po' di tempo, poi si ritirò nella celletta. Passate alcune ore e non vedendoli ritornare, cominciò a preoccuparsi. Il sole era già tramontato, erano scese le ombre della notte senza che i ragazzi fossero rientrati. La preoccupazione di Padre Pio si mutò in dolorosa attesa. Non sapeva cosa fare. In quei tempi a San Giovanni Rotondo non esisteva il telefono. L'ufficio delle poste era chiuso. Il padre passò la notte in lacrime e in preghiera dinanzi a Gesù sacramentato. Al mattino di buon'ora mandò Fra Nicola, uno zio mio materno, perché si fosse recato nella caserma dei carabinieri a denunciare la scomparsa dei collegiali. Il maresciallo si affrettò a telegrafare a tutte le caserme dei paesi vicini. Dopo la denunzia, mio zio volle essere accompagnato da me al convento. Ricordo di aver visto Padre Pio molto addolorato e accasciato, con le lacrime agli occhi. Nel pomeriggio giunse un telegramma dal superiore del Cappuccini di Vico del Gargano che comunicava l'arrivo dei 9 collegiali in quel convento. I ragazzi raccontarono che, arrivati alla cima della montagna, furono convinti da uno di essi a proseguire la marcia verso il convento di Vico. Sorpresi dal buio della sera, si fermarono a Carpino, dove passarono la notte sulla scalinata della chiesa parrocchiale. All'alba ripresero il cammino verso la foresta umbra, dove furono rifocillati da un benefattore dei frati. Da lì raggiunsero nel tardo pomeriggio il convento di Vico del Gargano. Padre Pio, 2 giorni dopo, scriveva a Padre Benedetto: Fra Nicola vi dirà quello che è avvenuto al 9 di questi nostri ragazzi l'altro giorno, poco dopo che il padre Paolo fu partito. Dio solo sa quanto ho pianto e quanto ho sofferto. Se non impazzii e non mi scoppiò il cuore, fu per somma grazia, fortuna che avevo con me Don Peppino. Il piccolo episodio dell'incosciente ragazzata dei fratini, che causò tanta sofferenza a Padre Pio, ebbe uno strascico doloroso. Nessuno di essi, benché perdonati, vestì l'abito di San Francesco. Tutti, chi prima e chi dopo, andarono via spontaneamente dal seminario. 2 soli, che non presero parte a quella sgradita avventura, perché infermi, vestirono il saio francescano e arrivarono al sacerdozio. Quindi, come vedete, quei ragazzi non avevano ascoltato Padre Pio, non avevano fatto l'obbedienza, non erano tornati, avevano ascoltato un cattivo compagno che avevano trascorso una nottata in mezzo alla strada. Figurarsi che paura avranno avuto, tutto per la disubbidienza, avevano fatto soffrire Padre Pio. Bene, bambini, mi raccomando, siate obbedienti. Perché, come dice Padre Stefano, Maria Manelli, chi obbedisce fiorisce. Vi saluto, crescete sani e santi. Ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.